Le piace Brahms? Di François Sagan, letto da Rosario Tronnolone.
Dopo aver dunque trascorso 10 giorni tra calcoli e false speranze, non poteva che essere vinta da Simon. Simon che diceva «Sono felice, ti amo», e la frase non era piatta. Simon che balbettava al telefono. Simon che le portava qualcosa di intero, o almeno la metà intera di qualcosa. Sapeva abbastanza bene che per questo genere di cose bisogna essere in due, ma si sentiva stanca di essere da troppo tempo ormai sempre la prima e in apparenza la sola. Amare non è nulla, le diceva Simon parlando di sé. Bisogna anche essere amati. E la cosa le pareva singolarmente personale. Soltanto si stupiva, ai margini dell'avventura in cui si era messa, di provare, invece dell'eccitazione, dello slancio che aveva avviato il suo legame con Roger, soltanto un'immensa e tenera stanchezza che le appesantiva persino il passo. Tutti le consigliavano di cambiare aria e lei pensava con tristezza che avrebbe semplicemente cambiato amante. Meno impegnativo, più parigino, così consueto. E si allontanava dalla propria immagine nello specchio, davanti al quale si copriva il volto di cold cream. Fu soltanto quando Simon suonò quella sera, quando vide la sua cravatta scura, i suoi occhi inquieti, l'intensa gioia che emanava dalla sua persona e anche il suo imbarazzo, l'imbarazzo di qualcuno troppo viziato dalla vita ed esitante ancora. Fu soltanto allora che Paul ebbe il desiderio di condividere quella felicità. Ecco il mio corpo, il mio calore, la mia tenerezza. Non mi servono a nulla, ma forse tra le tue mani riacquisteranno un po' di sapore per me. Quella notte Simon rimase contro la sua spalla, stringendola con tanta forza che lei non riuscì a dormire. Immaginava il tono con il quale la gente, gli amici, avrebbero commentato la cosa. Sapete, Paul, è più che la paura dei pettegolezzi, più ancora che la paura della differenza d'età tra lei e Simon, che lo sapeva benissimo, sarebbe stata messa in evidenza. Si impossessava di lei la vergogna. La vergogna nel pensare con quanta allegria la gente ne avrebbe parlato, il brio che le avrebbero attribuito, il suo gusto per la vita e per i giovani, mentre lei si sentiva soltanto vecchia e stanca e alla ricerca di un po' di conforto. E si struggeva al pensiero che sarebbero stati con lei feroci e al tempo stesso adulatori, come aveva visto accadere centinaia di volte per altre persone. Avevano detto di lei quella povera Paul, perché Roger l'ingannava, oppure quella pazza indipendente. Quando aveva lasciato un marito giovane, bello e noioso, era stata biasimata o compianta. Ma nessuno aveva mai provato per lei quel miscuglio di disprezzo ed invidia che questa volta avrebbe suscitato. Contrariamente a quanto aveva creduto Paul, la loro prima notte Simon non dormì. Si limitò a tenersela vicina, la mano su una piega leggera che ella aveva alla vita, immobile, ascoltando il suo respiro regolare e adattandovi il proprio. Bisogna essere molto innamorati o molto disgustati per simulare il sonno, pensava vagamente Simon, e, avvezzo al secondo caso, si sentiva fiero e responsabile del sonno di Paul, quanto le vestali del loro fuoco sacro. Così trascorsero la notte vicini, ciascuno vegliando il finto sonno dell'altro, vigili e commossi, senza osar muoversi. Simon era felice. Si sentiva più responsabile di fronte a Paul, sebbene più giovane di lei di 15 anni, di quanto non sarebbe stato verso una vergine sedicenne. Era ancora stupito della condiscendenza di Paul e per la prima volta traeva da quell'amplesso una sensazione di dono. Perciò gli pareva indispensabile star desto, l'occhio fisso, come a proteggerla sin d'ora dal male che un giorno avrebbe potuto farle. Voleva renderla felice, esser felice. E con sbalordimento diceva a se stesso che non aveva mai formulato promesse simili nel corso delle sue più grandi conquiste. E così al mattino finsero di svegliarsi, simulando prima l'uno poi l'altra, mai insieme, uno sbadiglio, uno stiramento placido. Quando Simon si voltava o si alzava su di un gomito, istintivamente Paul si nascondeva fra le lenzuola perché temeva il suo sguardo. Quel primo sguardo d'una relazione, più banale e più decisivo di qualsiasi altro gesto. E quando spazientita era lei a muoversi, Simon, gli occhi chiusi, teso anch'egli e già timoroso di perdere la sua felicità notturna, tratteneva il respiro. Finalmente, ella lo sorprese a guardarla con gli occhi semichiusi, nel debole chiarore del giorno che filtrava dalle imposte. Si sentiva vecchia e brutta. Lo fissava per farsi vedere bene, perché almeno non ci fosse tra di loro l'equivoco del risveglio. Simon, gli occhi ancora semichiusi, sorrise, mormorò il suo nome e scivolò contro di lei.
Simon,
disse, e si irrigidì e cercò ancora di trasformare quella notte in un capriccio. Egli le mise la testa sul cuore, la carezzò dolcemente alla piega del braccio, sulla spalla, sulla guancia, stringendosela contro.
Ti ho sognata,
disse.
Non sognerò più altri che te.
Ed ella lo cinse con le braccia. Simon voleva portarla al lavoro, ma precisò che, se preferiva, l'avrebbe lasciata all'angolo. Con un po' di tristezza, ella rispose che non doveva render conto a nessuno delle sue azioni. E fra loro cadde un attimo di silenzio. Fu Simon a romperlo.
Non esci prima delle 6. Vuoi fare colazione con me?
Non ho tempo. Prenderò un panino.
Che farò fino alle 6?
Chiese ancora con un gemito. Ella lo guardò, inquieta. Poteva dirgli che non era obbligatorio che si incontrassero alle 6? Ma d'altro canto, l'idea che lui potesse essere davanti alla porta, impaziente, tutte le sere, le dava una felicità vera. Una persona che ti aspetta tutte le sere, che non telefona con tono vago alle 6 e quando ne ha voglia. Sorrise.
Chi ti dice che io non abbia già un impegno per questa sera?
Simon, che stentava a infilarsi i gemelli, s'arrestò. Passò un secondo. Poi disse con voce neutra.
Infatti, nulla.
Pensava a Roger, certo. Non pensava ad altro. Lo vedeva già pronto a riprendersi il suo bene. Aveva paura. Ma ella sapeva che Roger non pensava a lei. Tutto questo le parve odioso. Che almeno fosse generosa.
Non ho impegni stasera. Vieni, ti aiuto.
Stava seduta sul letto ed egli le si inginocchiò dinanzi come se i polsini fossero manette. Aveva polsi da ragazzo, lisci e magri. Mettendogli i gemelli, Paul ebbe la sensazione improvvisa di star recitando quella scena per la seconda volta. Fa tanto teatro, pensò. Ma posò la guancia contro i capelli di Simon con una risatina felice.
E che posso fare fino alle 6?
Chiese Simon. Ostinato.
Non so, vai a lavorare.
Non potrei. Sono troppo felice.
Ma questo non impedisce di lavorare.
A me sì. Invece so quel che farò. Vado a spasso e ti penso. Poi pranzo solo pensando a te e poi aspetterò le 6. Non sono per nulla un giovanotto attivo, sai?
Che cosa dirà il tuo avvocato?
Non lo so. Perché vuoi che sprechi tempo a prepararmi il futuro se solo il presente mi interessa? E mi sazia,
aggiunse con un gran gesto. Paul alzò le spalle, ma Simon fece esattamente quel che aveva detto, e così anche i giorni che seguirono. Correva per Parigi, sorrideva a tutti, passava 10 volte davanti al negozio di Paul, leggeva un libro fermandosi in un posto qualsiasi, e a tratti lo posava per abbandonare la testa all'indietro, gli occhi chiusi. Pareva un sonnambulo felice. E Paul ne era commossa e lo sentiva più caro. Aveva l'impressione di donare e si stupiva perché all'improvviso la cosa le sembrava quasi indispensabile. Roger viaggiava da oltre 10 giorni, con un tempo spaventoso, passando da un pranzo d'affari all'altro. E il Dipartimento del Nord, ai suoi occhi, si identificava con una strada sdrucciolevole e interminabile, con gli arredi anonimi dei ristoranti. Di tanto in tanto telefonava a Parigi, chiedendo 2 numeri alla volta, ed ascoltava le lamentele di Maisie e Marcel prima di lamentarsi con Paul, o dopo. Si sentiva scoraggiato, buono a nulla. La sua vita era come quella provincia. La voce di Paul mutava, si faceva a tratti più angosciata e più lontana. Aveva voglia di rivederla. Non aveva mai potuto stare 15 giorni lontano da lei senza sentirne la mancanza. A Parigi, certo, dove la sapeva pronta a rivederlo, sempre a sua disposizione, poteva anche diradare gli incontri. Ma Lille gliela rendeva come ai primi giorni, quando viveva appeso alla vita di lei, timoroso di conquistarla, così come ora temeva di perderla. L'ultimo giorno le annunciò che tornava. Ci fu un silenzio. Poi ella riprese, con tono deciso.
Ho bisogno di rivederti.
Lui non fece domande, ma fissò appuntamento per l'indomani. A notte rientrò a Parigi, e verso le 2 del mattino era davanti alla casa di Paul. Per la prima volta esitò a salire. Non era certo di ritrovare quel viso felice che si sforzava ad apparir calmo, come succedeva sempre ai suoi ritorni improvvisi. Aveva paura. Attese 10 minuti, torturandosi, cercando apposta le ragioni peggiori. Dorme, lavora troppo e così via. E poi se ne andò.
Devo fare una telefonata,
disse Paul.
Dopo colazione sarebbe troppo tardi.
Roger si alzò mentre lei si allontanava dal tavolo e Paul gli fece quel lieve sorriso di scusa che non riusciva a frenare quando lo costringeva, per le esigenze sociali o per quelle sentimentali, a disturbarsi per lei. Vi pensava con un senso di fastidio mentre scendeva le scale umide che conducevano al telefono. Con Simon era diverso. Era così premuroso e contento, così pronto ad occuparsi di lei, ad aprire le porte, ad accendere le sigarette, a prevenire i suoi minimi desideri, al punto che finiva per pensarci prima di lei. E tutto era più simile ad una serie di attenzioni che di obblighi. Quel mattino l'aveva lasciato mezzo addormentato, abbracciato al cuscino, le ciocche brune sparse, e gli aveva scritto un biglietto: «Ti chiamerò a mezzogiorno». Ma a mezzogiorno aveva ritrovato Roger e ora si sorprendeva a lasciarlo solo per telefonare ad un giovane amante pigro. Lo avrebbe notato. Aveva la fronte segnata e preoccupata delle giornate brutte. Pareva più vecchio. Simon rispose subito. Si mise a ridere appena Paul ebbe detto
«Pronto?»
e rise anche lei.
«Ti sei svegliato?»
«Alle 11, un'ora fa. Ho già telefonato all'ufficio reclami per sapere se l'apparecchio era guasto».
«Perché?»
«Dovevi chiamarmi a mezzogiorno. Dove sei?»
«Da Luigi's. Comincio a mangiare adesso».
«Ah, bene»,
disse Simon. Vi fu un silenzio. Poi egli aggiunse seccamente:
«Pranzo con Roger».
«Ah, bene».
«Non sai dire altro? Ah, bene. Sarò al negozio alle 2:30 al più tardi. Tu cosa fai?»
«Vado a prendere degli abiti da mia madre. li appenderò su qualche gruccia da te e poi andrò a cercare quell'acquarello che ti piaceva da Desnò.
Per un attimo ebbe voglia di ridere. Era proprio tipico di Simon, quel modo di legare due frasi.
Perché? Hai intenzione di mettere i tuoi abiti da me?
E cercava al tempo stesso qualche argomento serio che potesse dissuaderlo. Ma quale? Non la lasciava mai. E fino a questo momento lei non gliel'aveva rimproverato.
Sì, c'è troppa gente intorno a te. Voglio fare il cane da guardia e con gli abiti in ordine.
Ne riparleremo.
Le pareva di essere al telefono da un'ora. Roger di sopra era solo. Le avrebbe fatto delle domande e non riusciva di fronte a lui a liberarsi da un senso di colpa.
Ti amo,
disse Simon prima di riagganciare. Mentre usciva, si diede macchinalmente un colpo di pettine davanti allo specchio del vestibolo. Davanti a lei c'era un volto al quale qualcuno diceva «Ti amo». Roger stava bevendo un cocktail e Paul se ne stupì, sapendo che non prendeva mai niente prima di sera.
Qualcosa che non va?
Perché? Ah, il dry. No, sono stanco oggi.
Non ti vedo da parecchio,
gli disse. E mentre lui faceva un cenno d'assenso, un po' distratto, si sentì salire le lacrime agli occhi. Un giorno sarebbero davvero giunti a questo punto. Sono 2 mesi che non ci vediamo, oppure 3. E avrebbero fatto il conto, pacificamente. Roger, con i suoi gesti buffi e il suo viso stanco, con l'espressione infantile, a dispetto della sua forza e della sua semicrudeltà. Paul voltò la testa. L'uomo indossava la giacca grigia che lei aveva visto appoggiata, quasi nuova, su una sedia della sua stanza, all'inizio della loro relazione. Ne andava molto orgoglioso. Raramente Roger si preoccupava di essere elegante, e del resto era un po' troppo massiccio per esserlo veramente.
15 giorni,
disse Paul con calma.
Stai bene?
Sì, beh, abbastanza.
Non aggiunse altro. Indubbiamente aspettava che lei gli chiedesse «E gli affari?», ma lei non chiese nulla. Prima doveva parlargli di Simon. Dopo avrebbe potuto confidarsi con lei senza dover provare la sensazione di essere stato ridicolo.
«Ti sei divertita?»,
le chiese. Attese un istante. Le pulsavano le tempie e sentiva il cuore spegnersi. Udì le proprie parole.
«Sì, ho rivisto Simon. Spesso».
«Ah»,
disse Roger.
«Quel simpatico ragazzo. Sempre pazzo di te?»
Scosse il capo lentamente e una volta di troppo, senza alzare gli occhi.
«Ti diverte sempre?»
continuò Roger. Alzò la testa, ma questa volta era lui che non la guardava. Studiava con grande attenzione il pompelmo che aveva davanti. Paul si disse che doveva aver capito.
«Sì»,
gli rispose.
«Ti diverte o è più di un divertimento?»
Ora si guardavano. Roger posò il cucchiaio sul piatto. Lei osservava attentamente, con una tenerezza vibrante, le due lunghe rughe attorno alla bocca, il volto immobile, gli occhi azzurri, un po' cerchiati.
«Di più».
La mano di Roger ritornò a posarsi sul cucchiaio. L'afferrò. Poi lo pensò che lui non era mai stato capace di mangiare il pompelmo correttamente. Il tempo le sembrava immobile e tuttavia lo sentiva pulsare alle orecchie.
«Suppongo di non aver niente da dire».
E dopo queste parole Paul capì che Roger era infelice. Se fosse stato felice l'avrebbe ripresa. Ma così invece pareva il lapidato cui lei avesse scagliato addosso l'ultima pietra. Mormorò:
«Avevi tutto da dire, tu».
«Vedi che tu stessa adoperi l'imperfetto».
«Per risparmiarti, Roger. Se ti dicessi che tutto dipende ancora da te, cosa potresti rispondermi?»
Non le rispose, fissava la tovaglia. Lei continuò:
«Mi diresti che sei troppo ossessionato dalla tua libertà, che hai troppa paura di perderla per fare lo sforzo necessario per riprendermi».
«Ti dico che non so niente»,
disse Roger bruscamente.
«È evidente che detesto l'idea».
«Non si tratta di quello. mi ama.
Ti confesserò che non pensavo, quando ti ho invitata a colazione, di dover subire il resoconto dei tuoi sollazzi con un giovanetto.
Pensavi invece di farmi immaginare i tuoi con una giovanetta.
Fu la risposta pronta di lei.
È già più normale,
disse Roger a denti stretti. Paula tremava. Prese la borsetta e si alzò.
Suppongo che ora mi parlerai della mia età, vero?
Paul.
Alzatosi a sua volta, la seguiva attraverso le porte in cui lei si perdeva, gli occhi accecati di lacrime. La raggiunse davanti all'automobile. Paul stava vanamente tentando di tirare il bottone d'avviamento. Roger mise la mano dentro il finestrino e aprì il contatto di cui lei si era dimenticata. La mano di Roger. Ella si volse, con volto disfatto.
Paul, sai benissimo che sono stato disgustoso. Ti chiedo scusa, sai che non lo pensavo.
Lo so. Anch'io non sono stata migliore. Sarà opportuno che non ci rivediamo per un po'.
Roger se ne stava immobile, con espressione sperduta. Gli fece un lieve sorriso.
Arrivederci, mio caro.
L'uomo si curvò sulla portiera.
Sono legato a te, Paul.
Avviò la macchina in fretta, affinché lui non vedesse le lacrime che l'accecavano. Con gesto meccanico mise in moto il tergicristallo e l'assurdità della cosa le strappò una risatina desolata. Era 1:30. Aveva tutto il tempo di tornare a casa, di calmarsi, di rifarsi il trucco. Sperava e temeva al tempo stesso che Simon se ne fosse andato. Andò a sbattergli addosso sotto il portone.
Paul, che cosa le è successo?
Nel panico che l'aveva colto, era tornato a darle del lei. Vede che ho pianto e probabilmente mi compatisce, pensò Paul. E le lacrime raddoppiarono. Non rispose. Nell'ascensore la prese tra le braccia, bevve le sue lacrime, la supplicò di non piangere più, giurò a fior di labbra d'ammazzare quell'individuo, al che lei sorrise.
Devo essere spaventosa,
disse, convinta d'aver letto 1000 volte questa frase o di averla intesa centinaia di volte al cinema. Più tardi sedette sul divano accanto a Simon e gli prese una mano.
Non chiedermi nulla.
Non oggi. Ma un giorno ti chiederò tutto, molto presto. Io non sopporto che ti facciano piangere. Soprattutto non sopporto che lui ci riesca,
proruppe con voce irosa.
E io non potrò mai farti piangere.
Lo guardò. Gli uomini erano decisamente delle bestie feroci.
Ci tieni tanto, dunque?
Preferirei soffrire io stesso,
disse Simon, nascondendo il proprio viso nel collo di Paul. Quando lei rientrò quella sera, Simon aveva bevuto 3/4 di una bottiglia di scotch e non era più uscito. Dichiarò molto dignitosamente di aver avuto delle preoccupazioni personali, avviò un discorso sulla difficoltà di esistere e si addormentò sul letto, mentre lei gli toglieva le scarpe. Un po' intenerita, un po' spaventata.
Le piace Brahms? Di François Sagan, letto da Rosario Tronnolone, con le voci di Evelina Nazzari, Gaetano Lizio, Daniele De Lisi. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.